Quest'anno l'ascolto domenicale è incentrato sui personaggi del Primo Testamento. Ogni domenica un personaggio che ci faccia da specchio e da finestra. Da specchio perché ci riconosciamo in alcune domande, in alcune gioie, in alcuni problemi che vive quel personaggio. Ma anche di finestra perché vediamo un altro modo di vivere la fede. Che bello che la fede non sia uniformità, ma che non sia un abito uguale per tutti, ma un abito tagliato su misura della tua storia, cioè il tuo modo personalissimo di vivere la fede con Dio. Allora, domenica scorsa era la domenica di Adamo, siamo partiti dagli inizi, oggi è la domenica di Eva e leggiamo come testo su cui provare a metterci in ascolto il capitolo 3 del libro della Genesi, Genesi 3, leggiamo da 1 a 21. Leggo il testo. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino vi ho detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture, poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, tra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio, il Signore, disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio, il Signore, disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai maledetto tra tutto il bestiame e tra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine, rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Amen. Dunque, domenica di Eva. Vedevo già i vostri sorrisi comparire ascoltando questo testo che è molto noto e che è stato per lo più frainteso. perché abbiamo letto la figura di Eva, della donna, come colei che ha introdotto il peccato, colei che ha rotto quell'armonia che prima vigeva nel giardino di Eden, il giardino delle delizie. E in base a questa lettura, per 20 secoli, complice il cristianesimo, abbiamo predicato il predominio del mondo maschile sul mondo femminile. Ma c'è scritto proprio questo sul testo che abbiamo letto? O sono stati i nostri occhi a fare una lettura proiettiva, a proiettare sul testo alcune idee che circolavano nell'ambiente culturale? Proviamo a riprenderlo. Abbiamo solo la pazienza di leggere un testo nei dettagli. Dio ama nascondersi nei dettagli. Allora, innanzitutto, qua abbiamo questo testo che la tradizione cristiana, tutte di tutte le chiese, ha intitolato la scena del peccato originale, che è proprio sbagliatissima, sia perché non si parla di peccato. La prima volta che compare la parola peccato sarà il capitolo successivo, quando entra in scena Caino e Abele. Sia perché originale, originario, l'abbiamo letto domenica scorsa, è la benedizione. È la benedizione ad essere originaria, cioè Dio vuole la vita buona. Dio ha predisposto un giardino di delizie, vuol dire questo Eden, perché tu possa gustare la vita. E dice: tutto questo l'ho pensato per te, tutto tranne uno, l'albero della conoscenza del bene e del male, che qui troviamo subito all'inizio della nostra scena. Ci torniamo. E poi Dio dice: non è bene che l'essere umano sia solo. L'abbiamo letto domenica scorsa, la scena in cui Adam, cioè il terrestre, preso dalla terra, che si dice Adama, viene reso passivo e nel sonno Dio gli toglie non la costola, abbiamo detto che è una traduzione un po' così, un lato per dire: non pensarti autosufficiente. C'è una ferita che è una benedizione, c'è una ferita che innesca il desiderio dell'altro. Non ti basti da solo, non ti basti da solo. Così come è importante che tu non mangi di quell'albero perché tu non presuma di sapere tutto. Cioè, la vita buona che Dio ha pensato per noi, una vita da gustare, è una vita in cui tu non sei ripiegato su di te, non pensi che mi sono fatto da solo, so tutto, mi arrangio, devo tenere tutto sotto controllo, che è la nostra tentazione, no? In un mondo così caotico, che almeno io riesca a capire e tenere tutto sotto controllo. Dio dice: non sta qui il segreto della vita. Il segreto della vita sta invece nell'entrare in relazione, nel desiderare l'altro, l'altro, che lo vedevamo domenica scorsa, un aiuto che gli sia simile, come traduce la nostra Bibbia, non ricordo più, ma che alla lettera vuol dire un aiuto contro, sì, perché la donna sarà colei che ti fronteggia, non la tua fotocopia, sarà un altro essere con cui tu entri in relazione e sarà una relazione vera, non fittizia, non la stampella su cui ti appoggi. Attenzione, questo era importante e domenica scorsa abbiamo visto come Adamo non ha capito niente. Quelle belle parole che si leggono anche nei matrimoni: è osso della mia ossa e carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è tratta, in realtà vuol dire: è uguale a me, non faccio più i conti con l'alterità di questa presenza, ma l'assorbo come se fosse la mia fotocopia. Bene, nel brano che abbiamo letto compaiono appunto la donna e l'albero. Diciamo qualcosa sull'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa vuol dire? Qui non ci viene detto. Siamo nell'introduzione, ricordatevelo, i primi 11 capitoli della Genesi sono la grande introduzione a tutta la Bibbia, che usano un linguaggio simbolico, ci sono i serpenti che parlano, capite? Non è la cronaca. Qui si sta dicendo: ti introduco nel mondo biblico con questi racconti sapienziali per dirti la grammatica dei discorsi che poi leggerai sfogliando i tanti libri della Bibbia. Bene, che cos'è questo albero della conoscenza del bene e del male? Ecco, non ci viene detto qui, ma alla fine del libro della Genesi, al capitolo 50, che è la conclusione della storia di Giuseppe e i suoi fratelli, c'è questa scena in cui muore Giacobbe, il padre, e i fratelli di Giuseppe dicono: aia, ci ha tenuti buoni perché voleva rivedere il padre, adesso che è morto il padre si vendicherà, l'abbiamo venduto, l'abbiamo trattato come un disgraziato. E cosa dice Giuseppe e i suoi fratelli? Siamo al capitolo 50, al versetto 18, i suoi fratelli vennero, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete, sono forse io al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Vedete che ritorna bene e male come l'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè qui capiamo il senso di quell'albero, che non vuol dire, come è stato detto nella modernità, ah, Dio infantilizza. Dio non vuole che tu usi la testa, o credi o pensi. Ma no, non ci sarebbe la Bibbia, che è un libro complesso, che richiede tutta la nostra intelligenza. Se pensiamo che la fede sia cieca, che noi dobbiamo deprivarci della nostra intelligenza, non abbiamo capito niente. Qui la Bibbia parla di una fede adulta, di figli di Dio, ma figli maggiorenni che usano la testa. Allora, cosa vuol dire l'albero, di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Che tu non sai cos'è veramente bene e cos'è male. Ci sono tante situazioni nella vita in cui tu fai delle cose in buona fede e hai dei risultati negativi, e ci sono delle situazioni critiche che tu dici: no, qui non c'è niente di positivo, in cui, come aver venduto Giuseppe come uno schiavo, in cui invece poi emerge qualcosa di positivo. Cioè, la storia non la puoi controllare. Non puoi pensare di mangiare, cioè di introiettare che cosa è bene e cosa è male. Non puoi pensare di essere padrone delle situazioni. Vuol dire questo, capite? Bene, allora, di fronte a questo albero c'è la donna e c'è il serpente. Che cosa fa il serpente? Il serpente insinua il sospetto strisciante che Dio gli sta fregando. Che non è vero che Dio vuole il tuo bene, ma no, Dio è geloso. Dio ti mette un divieto: non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché ha paura che diventiate come lui. Come? Li aveva fatti a sua immagine e somiglianza. Erano già a sua immagine e somiglianza. Ma il serpente insinua questo sospetto. Ma va, Dio non è una persona di cui fidarsi. Ti sta fregando. E la domanda è astuta, è iniziato così il nostro racconto, il serpente era il più astuto. La domanda è: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Un divieto assoluto? Dio è un Dio sacrificale, vuole che ti sacrifichi, non vuole la vita piena. La donna dice: no, attenzione, non ha proprio detto così. Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, vero, e non lo toccate. Questo l'ha aggiunto. Cioè, la donna incomincia a entrare nell'ordine di idee del serpente, che dice: questo Dio che vuole mettere sempre divieti, che non ci fa gustare la vita. E subito dopo ecco che, come il serpente, non vede che quell'albero, dimentica tutti gli altri e vede solo quell'albero, e la sua attenzione è sul fatto che è bello, è buono, e poi se mi procura sapienza, conoscenza, tanto vale mangiarne. Per cui prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito. Ah, c'era anche Adamo, c'era anche lui sulla scena, che l'ha mangiato, che non è stato sedotto da Eva, come si dice, ha preso, lui era il depositario del comandamento iniziale, prima ancora che il terrestre fosse diviso in due generi, maschile e femminile, ne mangiò, e a questo punto loro scoprono di essere nudi, cioè che lo sguardo dell'altro diventa uno sguardo giudicante. È saltata la fiducia, capite? È saltata la fiducia. Dio non è più affidabile, l'ha detto il serpente, vi sta fregando, e a cascata ecco che le relazioni si rompono. E è bello anche questo interrogatorio di Dio che passeggia sul far della sera nel giardino. È belle queste immagini di un Dio molto umano che prende un po' di aria fresca la sera nel giardino e non vede le sue creature e dice: dove sei? Bellissima, la prima domanda di Dio nella Bibbia, dove sei? Che non vuol dire come noi, no, al Natel, dove sei? Perché non so dove sei, da dove mi chiami? Dove sei esistenzialmente? Dove sta andando la tua vita? Dove sei? Che idea ti sei fatto di cosa vuol dire vivere? Che è la domanda fondamentale. Cosa vuol dire vivere? Cosa vuol dire abitare la terra? Dove sei? Dove sei? E Adamo che dice: mi sono nascosto, ho avuto paura. Vedete, al posto della fiducia la paura, la paura. Dio come antagonista, come nemico. E quando Dio dice: ah, allora forse hai mangiato dell'albero, inizia lo scaricabarile. È stata la donna, colpa sua, e noi abbiamo letto questo brano proprio così, no? Dando tutta la colpa alle donne. È stata la donna, e poi la donna, è stato il serpente. E poi abbiamo questa strana parola di Dio che noi leggiamo un po' come la sentenza finale, no? Delitto e castigo. Hanno commesso un errore per cui c'è il castigo. Ma non è che vengono dette, ci avete fatto caso di cosa viene detto? Che il serpente non cammina ma striscia, lo vedono tutti. Che il lavoro è faticoso, per cui devi sudare e non viene in automatico, è esperienza comune. Che la donna quando partorisce ha dei dolori, è esperienza normale. Ma ci viene detto qui, non per dire che Dio ci castiga in questo modo, ma per dire: guarda che questo mondo in cui si soffre, in cui persino il motore della vita, che è il desiderio, se noi non avessimo desideri saremmo morti, il motore della vita, che è il desiderio, è stato colonizzato dal dominio. Il tuo desiderio è verso di lui, ma lui ti dominerà. Bene, questo non è il mondo come dovrebbe essere. Questo non è il mondo come dovrebbe essere. Dio dice: questa è una maledizione, non l'ho sognata così l'umanità. Allora, tiriamo le fila su Eva. Qui Eva ci dice che, come Adamo nel capitolo precedente, anche lei ha fatto fatica a fidarsi che la vita è apertura all'alterità. Anche lei si è fatta affascinare dal discorso di vedere Dio come un antagonista, di pensare alla vita ripiegata su di sé, autoreferenziale. Mi basto da solo, devo dominare tutto. Ma lei viene chiamata la madre di tutti i viventi, vuol dire questo, la parola Chava, che noi traduciamo Eva, la madre di tutti i viventi. Come a dire: bene, io Dio, in questa situazione che non è ideale, perché è una situazione di non fiducia, io mi prendo cura di questa umanità. Che bello, il gesto di Dio che cuce degli abiti per queste persone che si sentono ferite dallo sguardo altrui, e nello stesso tempo ci viene detto: bene, e tu donna sei chiamata ad essere generativa in una situazione negativa, che non vuol dire solo mettere al mondo dei figli, capite? Noi poi abbiamo ridotto le donne solo a catena di montaggio per mettere al mondo dei figli. Non è quello, non è quello. Essere generativi in un mondo che invece crea sempre barriere, sospetti, sfiducia. Che bella questa immagine di sperare contro ogni speranza, di essere persone che provano a rimettere in circolo il sogno di Dio anche quando noi tutti i giorni lo neghiamo e pensiamo che è meglio non fidarsi di Dio, è meglio fidarsi del serpente. Allora, lasciamo un po' agire in noi queste riflessioni. Il brano è ricchissimo, bisognerebbe studiarlo a fondo, però già queste prime sollecitazioni ci aiutano a ragionare su cosa vuol dire abitare la terra con fede? Cosa vuol dire essere persone che sono sempre poste di fronte al bivio di chi ti fidi? come persone che sentono da Dio rivolgergli la domanda: dove sei? Dove sei esistenzialmente? Ecco, lasciamo che queste domande maturino in noi e che attraverso questa parola riusciamo a mettere più a fuoco il senso del nostro abitare la terra, il senso del nostro esistere. E come Eva impariamo ad essere generativi anche quando le situazioni sono cattive, faticose, quando ci sembra di essere bloccati, infecondi, che tutto vada a rotoli. Che il Signore ci dia questa sapienza. Amen. Amen.